Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Eccoci qua, ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Ciao Andrea regia. Ciao,
noi avevamo già iniziato la trasmissione. Noi avevamo già iniziato la trasmissione durante diciamo la pausa. No?
Mettono le mani avanti.
Sempre stesse cose, basta.
No,
mi sono stufato, mi sono annoiato.
Sempre come dici tu?
Sottile, bravo.
Sono annoiato. Mettono tutti le mani avanti, tutti lo scudetto non lo vinco.
Allora,
io.
Dite che io dovevo Gasperini le prime otto, ma chi lo dice? Io non c'ho la rosa per vincere.
L'altro.
Però se Cravascheglia quell'altro che dice sono tutti ma chi lo vince sto scudetto? Ma chi vuole?
Non lo vince nessuno. Vabbè, datelo a chi lo vuole, insomma.
No, si fermatevi. scherza, perché, evidentemente.
No, insomma, mi sembra
gran campionato.
Adesso vogliamo
grandi leader in Champions League, quindi questa Champions League.
Vogliamo bene a Gasperini perché insomma sta facendo un grande lavoro per quello che ha fatto tutto, però non possiamo non considerare l'Atalanta tra le squadre che possono ambire a vincere. Ieri,
dice, ma chi lo dice che io ho una rosa per...
Come chi lo dice? Dice
io rispetto le opinioni di tutti, però insomma non è così, Datemi una calmata, questa approssimazione, questa superficialità che avete nel giudicare.
Non c'ha la rosa, ieri ha fatto
analizzare il
ieri
campionato.
Nel secondo tempo
certo,
ha mandato l'artiglieria pesante in campo, ha cambiato tutto, cioè ha fatto dei
cambi.
C'è
vero che lo Sturm Graz,
per carità, poca roba.
Ha fatto 5 gol, cioè 5 gol non è facile.
Come gliel'ha fatti?
Poi c'ha una differenza reti di 14 gol, quarta in classifica, cioè voglio dire sta là.
Certo.
Perché
Però
ha vinto l'Europa League
potrebbe...
e sarà una squadra forte l'Atalanta.
Quindi,
per me è molto forte. Complimenti all'Atalanta. Avevo detto che aveva fatto due grandi partite contro la Juventus e contro il Napoli. E ieri ha dimostrato che sta in salute.
C'è la prestazione, messaggio al campionato. Gasperini, se legge questa cosa,
Gasperini
si arrabbia.
Se ti ascolta, poi se la prende con te.
Io dico che è colpa di Impallone.
Anche un'altra persona che dice che poi va al bar.
Ah, dopo c'è arriva, ci chiamo.
Arriva il cartellino rosso.
Ne parliamo. Ci abbiamo veramente due amici che mi fa molto piacere trovare in collegamento. Mimmo Cugini, ciao Mimmo.
Ciao Mimmo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ben trovato Mimmo Cugini. Sei in trasferta, mi hanno detto, è vero?
Sì, sono a Praga. Ho appena mangiato una zuppa di goulash meravigliosa.
Stai bello sereno in questo momento.
A Praga massimo due giorni, Mimmo. Massimo due giorni, Praga, e poi via, perché ti metti ti prende un'ansia. È proprio malinconica. Bella, ma malinconica.
La città di Zema,
bellissima.
Il tempo di seguire la partita di
l'isola di Campa, vai a fare una visitina all'isola di Campa. L'ho visitata più di una volta, però molto triste.
Ho girato tutto, guarda.
Bravo Mimmo. Grande.
Allora ci trasferiamo invece a Milano, dove c'è Enzo Palladini direttamente dalla redazione di Mediaset. Ciao Enzo, ben trovato.
Buongiorno a voi. Per me purtroppo le trasferte sono un lontano ricordo dei tempi del Corriere dello Sport. Stiamo parlando di 23-24 anni fa.
Mitico,
vabbè, adesso diciamo così un po' più di calma, Enzo, no? Dai, ci sono anche dei momenti della vita dove bisogna...
Esatto.
Quindi, Marco, di che parliamo? Non possiamo parlare di niente, perché Gasperini ha detto che
silenzio,
non siamo nemmeno le prime otto, non abbiamo la rosa per vincere.
Poi c'è il passo...
Conte dice, Cravascheglia è dura, noi siamo là per dar fastidio. Ma chi è che vince?
Tutti che mettono le mani avanti, non lo vuoi vincere nessuno.
L'unico che è obbligato a vincere è Inzaghi.
Ora, che dice niente.
Poro Inzaghi, sempre lui.
Gasperini e Conte sembra che fanno il campionato così per partecipare,
amatoriale,
che sono lì per caso, no?
Esatto.
Cioè dici sì, vabbè, noi il Napoli ha speso 200 milioni, però noi non dobbiamo vincere. E Gasperini dice sì, ma io c'ho sei attaccanti, sono quello che c'ha più attaccanti di tutti, però no, non lo dobbiamo vincere, cioè vabbè, però fa parte del gioco, l'abbiamo detto altre volte, è chiaro.
Però,
che
però Mimmo, ieri adesso al di là dell'avversario, Mimmo, no? Però possiamo dire, siccome come diceva anche Stefano, io sono molto d'accordo, l'Atalanta nelle ultime l'ultima partita, insomma,
la
prestazione c'è. Ieri manda un messaggio, come dire, noi comunque ci siamo. Adesso al di là di quello che dice Gasperini, non possiamo tagliare fuori l'Atalanta dalla lotta al titolo.
Una differenza reti la seconda dopo il Barcellona, dai, su.
Ma lo sanno anche loro, cioè nel senso che comunque quest'anno hanno la consapevolezza di aver fatto di aver salito un ulteriore gradino con la vittoria dell'Europa League dell'anno scorso, che a tutto l'ambiente ha dato un sapore diverso, una maniera, una consapevolezza diversa di cosa è adesso l'Atalanta. Poi è ovvio che ancora ci stupiamo un po', ma fino a un certo punto che sia lì ma il percorso che hanno fatto, la costruzione della squadra di adesso, il fatto che comunque cambiando i giocatori loro fanno degli investimenti sempre mirati e riescono comunque a prendere giocatori che magari in altri club non hanno convinto, tipo De Catalan o Zaniolo, poi però li trasformano e in pochi mesi diventa una squadra vincente, su questo non c'è assolutamente dubbio. Poi è chiaro, il campionato lo vince una squadra sola, quindi certo. Poi vedremo alla fine chi sarà, però io credo che queste tre, forse un po' più il Napoli e l'Atalanta, siano state costruite assolutamente per vincere, non certo per partecipare, o come adesso vogliono farci credere il Milan e la Juve, per arrivare tra le prime quattro, perché nella mia idea di calcio, se sei Milan e la Juve devi pensare solo a vincere, cioè arrivare tra le prime quattro è una cosa che alla fine della stagione dici vabbè, però in fondo sono arrivato tra le prime quattro, però durante la stagione faccio fatica a vedere Milan e Juve così lontane dal vertice.
Enzo, vengo da te anche un pensiero, visto che abbiamo aperto con l'Atalanta, poi andiamo anche al resto, però volevo sentire anche un po' la tua idea. Ieri una prestazione importante, poi la capacità che ha avuto di cambiarla nel secondo tempo, mettendo dentro veramente una qualità enorme.
Sì, l'Atalanta ha una rosa molto qualitativa, e comunque leggendo la storia dei suoi ultimi anni, dei suoi ultimi campionati, delle sue ultime stagioni, ho l'impressione che Gasperini faccia un lavoro ciclico dal punto di vista atletico e quindi si è portato magari a sacrificare certi periodi, come abbiamo visto per esempio nel mese di gennaio, in cui l'Atalanta non era all'altezza di quello che avevamo visto nei mesi precedenti e di quello che probabilmente vedremo in questo mese, perché comunque la partita col Napoli, nonostante la sconfitta, ha dimostrato che comunque la squadra aveva fatto un passo in avanti dal punto di vista atletico, quella di ieri ulteriormente. E diciamo che un po' i giocatori, almeno quelli che sono a disposizione, sono tutti a un livello quasi top di condizione che probabilmente si porterà avanti per tutto il mese di febbraio. Quindi se dovesse riuscire a passare il turno direttamente senza dover fare i due turni in mezzo, probabilmente sarebbe un ulteriore vantaggio e potrebbe ulteriormente giocarsela con le altre due.
Voglio un tuo pensiero anche da te, Stefano, su chi ti ha impressionato maggiormente ieri.
Ma insomma, gli hanno detto bene Enzo, cioè voglio dire, una squadra che sta bene, sta in salute, poi ha perso come ha perso con il Napoli, ha rischiato di vincere e di perdere nell'arco di pochi minuti con la Juventus, e Gasperini ha sottolineato adesso seriamente che le prestazioni ci sono state in queste due partite, l'ha confermato ieri sera contro lo Sturm Graz. Oddio, lo Sturm Graz non è l'avversario quello che ti toglie il sonno, però fare 5 gol in Champions League con quella modalità fa ben sperare per il futuro. Cioè, che cosa ci ha detto l'Atalanta nelle stagioni precedenti? Che viveva spesso e volentieri dei blackout clamorosi, andava a vuoto. Mi sembra che questi passaggi a vuoto li sta contenendo. Cioè, se noi definiamo Udinese, Juventus e Napoli due punti in tre partite, possiamo dire l'Atalanta sta calando. Sì, sta calando magari nel risultato, ma non nella prestazione, come era avvenuto in passato. C'ha tanta tanta roba. Poi Gasperini mette, ma c'ha tanti giocatori bravi che, se portati in condizione, fanno la differenza. Ieri per esempio mi ha colpito molto la prestazione di Zappacosta, che voglio dire è sempre star là sul pezzo, e poi per non parlare che è corto in difesa. Kolisinac, pure adesso Cosunu è un grave infortunio, una grave perdita. Ecco, secondo me l'Atalanta deve limitare questa cosa costante agli infortuni, perché a volte perde i pezzi non soltanto per 3-4 partite, ma magari per diversi mesi. Però Samardžić sta crescendo, credo che la squadra sia molto competitiva, Marco. Dicevi tu, e poi chiudo, è tutto un duello per tornare al campionato. Sarà un duello tra Inter e Napoli? Io ti dico sì, in questo momento, però io non escluderei l'Atalanta, assolutamente.
Non escluderei.
Perché è capace di rullare gli avversari e entrare in una modalità devastante che è soltanto caratteristica di questa squadra. Cioè, per carità, lo può fare anche il Napoli e l'Inter, ma non con quella modalità, con quella naturalezza, con quella facilità. L'Atalanta ci ha abituato a questo, passato e poco tempo fa, inanellando vittoria su vittoria. Cioè, se l'Atalanta sta bene, non ha pressioni, te la ritrovi a marzo
Sì.
Addosso, eh.
Vediamo, io sono d'accordo, quindi la mettiamo lì a che ne dica, insomma, sì, Gasperini, dai. Facciamo arrabbiare un po'. E invece ha fatto arrabbiare un po' tanto la Juventus ieri, almeno personalmente, voglio sentire un po' il vostro pensiero. Tutto mi aspettavo meno che una partita di questo tipo, insomma, ne abbiamo fatto il titolo, Mister X colpisce ancora. E sono 16 però stagionali. Ho capito, Stefano, però che devo fare? Mister X ormai è lui, insomma, 16 in stagione, nessuno in Europa come lui, c'è un record già nel primo anno di Juve.
Non è casuale.
No. Però insomma, dai, ieri passo indietro che possiamo definire di che tipo, cioè cos'è che ieri
ma io partirei dall'analisi che ha fatto Diego Motta della partita, dalle dichiarazioni, tutto bene. Però non mi trovo d'accordo su quando colpevolizza.
Esatto,
perché colpevolizza un intero reparto. Allora, e mi riferisco agli attaccanti. Lui dice: gli attaccanti devono fare molto di più. Ne ha citati 6. Ci ha aggiunto Randall Colomuani, che tra poco farà parte della squadra. È soddisfatto soltanto di un calciatore, Mbangula, come ha interpretato. Gli altri 5 ancora non ci siamo. Ho capito. Infatti, la domanda è dati la risposta. Cioè, se sei 5 attaccanti su 6, diciamo, perché Bangula ieri l'ha salvato, ma tra primo e secondo tempo, se tu vedi un'immagine, c'è Thiago Motta che dice a UEA, oh, testa, cioè era arrabbiato, era incavolato nero, quindi, ma come stai giocando? Poi ne ha cambiati il blocco, ne ha rifatto un altro tridente, l'ha montato, l'ha smontato. Se 5 su 6, aspettando Colomani, non rendono, la colpa di chi è? Scusami, la responsabilità di chi è secondo te, Marco? Qui mi fermo.
Aspetta, voglio sentire Palladini, Enzo.
Allora, provo a tradurre dal Tiago Mottese. Secondo me il problema di base è sempre Vlahovic. Lui il rapporto con Vlahovic l'ha vissuto male fin dall'inizio, perché probabilmente non era il centravanti che lui voleva, non è la tipologia di giocatore che piace a lui. Si aspettava che venisse venduto, visto che comunque si avvicina a una stagione in cui avrà un ingaggio mostruoso e andrà verso la scadenza di contratto, quindi diventerà un problema per la società, che è diventato un problema per lui, perché comunque non è il tipo di giocatore che a lui piace. Vlahovic lo sa, ha capito perfettamente, io credo, e spesso non gioca sereno. Però cosa succede? Quando non gioca Vlahovic, la Juve non riesce a segnare e di solito non riesce a vincere. E quindi il problema è tutto lì, il problema è il rapporto con lui. Poi lui generalizza dicendo gli attaccanti al plurale maiestatis, e che diventa anche Colomuani un problema, che non ha mai giocato neanche un minuto e non è ancora neanche tesserato. Però il problema di fondo è Thiago Motta ha un centravanti che si chiama Vlahovic, non gli piace il modo di giocare di Vlahovic, non so se gli piace alla persona o meno, non lo so, questo è un problema secondario. Sicuramente non gli piacciono le sue caratteristiche, e quindi la Juve vive su questa contraddizione. Questo mi sembra la traduzione dal Tiago Mottese delle parole di ieri.
Delle parole di ieri. Mimmo Cugini che dice, Mimmo? Io ieri mi sono trovato, dai Mimmo, ti dico una cosa solo, ieri finita la partita, mi piace molto sentire i commenti, andare a leggere anche quello che scrivono sui social per rendermi un po' conto subito qual è, no, il pool. Ieri è finita la partita, l'indiziato numero uno era Vlahovic.
Ma non ci credo.
A tutti a criticare, ho detto: Marco, ma ha giocato una manciata di minuti. Kop Miners non cammina, è un fantasma in campo, una roba che non si può vedere. Cioè,
vogliamo parlare del gol che ha sbagliato Nico Gonzalez.
Nico Gonzalez sbaglia un gol a porta vuota, si può dire, quello è soltanto da mettere dentro. Però ieri subito Vlahovic, io rimango. Vabbè, ti lascio la parola a te.
No, guarda, io faccio veramente fatica a capire Thiago Motta, ti dico la verità. Sia dal punto di vista del gioco che la Juve esprime in campo, delle scelte che lui fa anche nelle formazioni e nel modo di interpretare il ruolo del centravanti, perché per un certo periodo, quando Vlahovic era infortunato, sembrava che Nico Gonzalez non potesse giocare centravanti, e lui ci metteva McKennie o Kop Miners, e poi quando Vlahovic stava bene ci metteva Nico Gonzalez, che prima, quando Vlahovic stava male, faceva giocare esterno. Cioè, Kop Miners una volta fa il trequartista, un'altra volta fa la mezzala.
Sì.
Cioè, poi non parliamo della comunicazione, perché ogni volta che si presenta va sempre tutto bene, la Juve ha sempre giocato bene, Qualche piccolo accenno l'ho fatto ieri dicendo che sì, si poteva fare qualcosa di più, però quello che diceva Enzo è verissimo sul rapporto con Vlahovic, cioè è evidente che c'è un problema, non so se personale, di rapporti o di incompatibilità dal punto di vista tecnico-tattico, però non ha senso portarsi avanti per tutta una stagione questo tipo di situazione, cioè siamo arrivati quasi a febbraio, cioè la Juve ancora non si capisce come gioca, non si capisce, adesso vediamo se sarà Colomboni il centravanti titolare della Juve, ma è un altro che in vita sua di gol non ne ha mai fatti tanto. Ma poi soprattutto, tornando alla prestazione di ieri, forse ci eravamo illusi che il secondo tempo contro il Milan fosse la svolta di questa stagione per la Juve, e invece probabilmente è stato talmente brutto il Milan che ha reso bella quella Juve, perché la prestazione del Milan contro la Juve nel secondo tempo è stata una roba da mani nei capelli, e lo stesso con Sessao, avete visto come è andato dopo la partita, poveretto, cioè sembrava uno che era uscito da sotto un camion. Quindi c'è troppe situazioni che ancora ci portiamo avanti, di cui abbiamo parlato anche con voi tante volte, della Juve, cioè alla fine secondo me il problema principale è sempre la mancanza di coraggio, la voglia di rischiare, perché probabilmente lui in questo momento non è sicuro anche dei giocatori che manda in campo lui stesso, e gli chiede un tipo di atteggiamento che è poco coraggioso, e quindi si arriva, a meno che non hai davanti un avversario come il Milan che ti permette di fare quello che vuoi, si arriva anche a una partita come quella di ieri dove l'avversario è molto modesto a tirare in porta una volta in tutta la partita.
No, poi io non accetto più nemmeno la spiegazione, ma le squadre che si chiudono ci creano difficoltà, ma che vuol dire? Che te devono fare andare in porta così? Guarda, vai in porta, vai a segnare.
Ma nessuno ti agevola, no?
No, ma non esiste questo discorso. La cosa imbarazzante è che non tirano mai in porta. Senti Enzo, ma tu di Douglas Luiz che idea ti stai facendo? Perché ieri io, secondo me è una partita mediocre, lo dico proprio, non so che cosa ne pensate, per me ha fatto una partita mediocre il brasiliano ieri. Qualcuno invece ho visto che si è fatto vedere, ha fatto qualcosa, io non so cosa abbia fatto in campo, però che idea ti stai facendo?
È una delusione clamorosa e non riesco nemmeno a capire i motivi di questa delusione, perché comunque in passato mi era capitato di vederlo all'Opera, soprattutto con la nazionale brasiliana, ed era un giocatore che aveva il suo peso in mezzo al campo, era un giocatore che faceva cose importanti, faceva di gol, faceva degli assist, si faceva sentire. Quest'anno una nullità totale, non so, spero che sia solo perché non riesce a uscire dagli infortuni che ha avuto all'inizio della stagione, forse è un ritardo di preparazione, spero per lui che sia solo dovuto a questo, perché non è il giocatore che si era visto in passato, assolutamente, ma non è nemmeno il suo fratello minore più scarso, è proprio un personaggio senza nessun tipo di significato all'interno di questa Juve. Mm-hmm. Quando è stato messo in campo, assolutamente deludente e comunque mai decisivo.
Stefano, ti posso chiedere anche sulle scelte ieri, ti hanno convinto scelte iniziali e anche le scelte dopo? Hai qualche appunto che di solito insomma noi andiamo a...
No, voglio dire, insomma,
cioè, perché Thuram fuori, ad esempio?
Beh, perché c'è Napoli-Juve.
E non poteva giocare un ragazzone con quel fisico?
No, certo, poteva giocare, però credo che le rotazioni siano anche legate all'impegno del Maradona.
Ci ha pensato?
Beh, direi di sì, perché a Maradona...
Ha battezzato la partita più importante.
A Maradona con il Napoli vedremo un'altra Juventus, dove servono duelli fisici in mezzo al campo, chissà, McTominay, quindi Thuram... Mi aspetto Locatelli che sta giocando divinamente. E quindi Douglas Luiz più Cop Miners, che mi sembra un po' il suo figlioccio. Mi sembra che
non
ci sia una carta di credito.
Sì, non lo leva mai. Cioè, va a giocare sempre, non lo leva mai.
Il credito è limitato nei confronti di Cop. E la squadra questa cosa la percepisce. Insomma, non vorrei che questa squadra, ecco, fosse divisa, la dico proprio come me. Figli e figliastri. C'è chi deve remare, come dici tu,
remare,
e invece gli altri no, che va l'acqua per l'orto, come si dice, nel senso che qualsiasi cosa accada hanno un qualche punto di vantaggio, perché Diego Motta predilige, non so, nella postura, nel tocco, nell'intelligenza tattica, in questi sofismi che ci stanno.
Ma ieri
però non vorrei che, come ha detto Mimmo, cioè, poi dopo non, quando non riusciamo più a seguirlo, cioè diventa difficile, perché poi diventa veramente interpretare tutto quanto. Insomma, alla fine della partita ha detto bene, cioè, sembra che ha visto una partita tutta sua. Ma non è la prima volta. Senti, poi tra l'altro io lo stimo, però insomma,
no, fine... per carità, noi analizziamo quello che vediamo, poi...
però devi vincere, devi cominciare.
Io però vi voglio fare una domanda cattiva, proprio un minuto a testa e chiudiamo questo passaggio. Ieri davo un'occhiata, è sempre molto difficile vedere due partite, però mi entusiasmava il Bologna, il clima che c'era, sta voglia di voler vincere sta partita a tutti i costi, no? Che poi alla fine è la prima, eccetera. Ma non è che hanno sbagliato allenatore, cioè non era meglio portare Italiano alla Juve, Mimmo, cioè a sto punto, perché cioè, questo Bologna piace, sta facendo punti, stai vicino alla zona Champions, quindi io adesso non so se questa eliminazione può essere una spinta ulteriore in campionato, perché è pure da valutare questo, Mimmo.
Allora guarda, il Bologna l'ho visto dal vivo a San Siro mercoledì scorso ed è una squadra organizzata, secondo me anche dal punto di vista tecnico, con giocatori buoni e messi molto bene in campo, e che ha un atteggiamento gioco molto propositivo, molto votato all'attacco. Secondo me il grande errore su Thiago Motta è sulle aspettative che c'erano su di lui, soprattutto sul suo modo di giocare. Io non so perché, ma nel nostro mondo qualcuno ha raccontato e ha fatto credere, soprattutto ai tifosi della Juve, che stava arrivando un allenatore super offensivista.
Che non è così.
Ma lui non è mai stato.
No, non è mai stato. E questo qui l'abbiamo detto dall'anno scorso, diciamo questa cosa, prendendoci le pernacchie qui, anche dagli ascoltatori.
Secondo me l'altro aspetto, legando al discorso italiano che introducevi tu, è che il fatto di avere reso la stagione dell'anno scorso del Bologna così eccezionale, cioè averla raccontata come fosse stata quasi come la vittoria dell'Leicester di Ranieri in Premier, che quella è una roba che resterà nella storia, per carità, il quinto posto del Bologna è un grande risultato, ma il Bologna di Italiano di quest'anno sta facendo addirittura meglio, con un modo di giocare diverso, quindi, e tra l'altro dopo che gli hanno venduto i due giocatori più forti, Calafiori e Zirkzee, sostituiti con giocatori che magari diventeranno altrettanto forti, ma che per il momento non lo sono. Quindi voglio dire, forse quella stagione dell'anno scorso è stata un po' troppo sopravvalutata, e poi qualcuno ha voluto far credere che Thiago Motta fosse un allenatore iperoffensivista, cioè un De Zerbi, voglio dire, un Guardiola. Invece lui
non è così.
Non c'entra niente, cioè lui ha un'altra idea di calcio, che è quella del controllo, che non vuol dire padronanza della partita, perché il controllo
Allegri 2.0, insomma, possiamo dire, se si offende qualcuno,
in maniera diversa, nel senso che gioca un po' più, cioè
c'ha il possesso palla un po' di più, cioè questo,
bravo, la sua idea di conservare e di non rischiare, la vuole avere tenendo la palla tra i piedi, mentre prima la Juve, lo sappiamo, si abbassava
e ti aspettava
davanti alla di rigore, esatto. e faceva il
quindi
blocco basso,
per sintetizzare, se volevi veramente il giochista andavi a prendere Italiano, Stefano,
bravo,
se volevi fare quel tipo di passo.
Però io quello che dico è che comunque vista anche la campagna che ha fatto la Juve, io almeno nella seconda parte della stagione, da lui ma anche dai giocatori, mi aspetto più coraggio, più giocate rischiose, perché se una volta perdi palla e prendi una ripartenza non sarà la fine del mondo. Cioè la Juve non rischia mai un passaggio pericoloso che possa portare a una ripartenza, e questo però ti condiziona, perché diventi prevedibile, gli avversari più o meno sai come giochi, no? Allora ecco, o c'hai lo strappo di Conceição o lo strappo di Yıldız, oppure il resto non lo vedo.
Stefano, sei anche tu di questo.
Sono d'accordo,
avviso.
Ma ti ricordi quando parlavo io che alla Juve mancavano i 30 metri, no?
Sì.
Siamo sempre lì, cioè è pulita, tecnicamente impeccabile, aggredisce, fa la riconquista giusta, poi arriva e questi qui non fanno mai la differenza, e lui si interroga come mai non fanno la differenza. Yıldız, Mangula, Conceição, Weah, Vlahovic, Nico Gonzalez e ora Colomoni, non mi sembra, non voglio dire, così scarsi,
no.
E come mai non segna?
Ieri c'era il Corona, allora, dicevano anche i cambi adesso la Juve, anche i cambi a disposizione,
quindi insomma là deve salire, se non sale lì i conti non tornano, poco crea poco, pochi cross, sul fondo Savona è timido, non ci va mai, dall'altra parte McKenny rimediato, non sa a sinistra chi gioca, tu sai un titolare da chi gioca a sinistra, Cambiasso, poi McKenny, cioè non c'è una titolarità, un'individuazione, i due centrali arrivano, c'hanno, non c'hanno piede. Ieri hanno fatto delle cose inenarrabili il primo tempo, degli errori clamorosi, il portiere pure con i piedi, cominciano a tremare i piedi perché per poco non segna il Bruges. Cioè diventa tutto molto ansioso, capito? Il reparto non è sicuro, il centrocampo fa sto filtro, Locatelli gioca per due, perché Locatelli
è fenomenale,
però Thuram sta crescendo, adesso ci sono le rotazioni. Ora, vediamo Douglas Luiz, voi l'avete bocciato.
No, no, io perché a me non mi
è piaciuto. No, nel senso non ti è piaciuto. Secondo me però insomma non dobbiamo vederlo all'opera almeno 3-4 partite, ma io faccio una domanda e chiudo, ma con Miners non può fare la panchina una volta?
No,
ma no, che non lo so, per dirti, uno prova, aspetta che uno prova,
c'è Mimmo, vuole aggiungere qualcosa, poi sento Enzo che siamo in chiusura.
Lucas Luiz mi sembra uno che sono 10 anni che gioca nella Juve, quest'anno è scadenza di contratto e non vedrò l'ora di andarsene via. Cioè,
carina questa.
Hai capito?
Questa è carina.
No, ci sta Mimmo, certo.
Questa è carina. Questa è carina. Enzo, voglio chiudere con te, ho fatto questa provocazione perché insomma, italiano comunque, bisogna sottolineare anche la qualità di calcio che esprime il Bologna. Un nostro ascoltatore dice: il Bologna è la dimostrazione evidente che se una società è solida e competente, in panchina puoi mettere chi vuoi, ci può andare chiunque. Secondo lui l'allenatore conta sempre meno della società. Quindi italiano fa qualcosa magari, che poi non fa tutto,
magari non chiunque, però chiunque, aperta parentesi, bravo, chiusa parentesi, come bravo italiano. Su Thiago Motta vorrei risponderti con due citazioni. La prima è di Enrico Preziosi, che quando lo esonerò dal Genoa disse: Thiago Motta è troppo bravo per il Genoa, ha la mentalità da grande squadra, ha una grande idea di calcio e quindi non va bene quando si lotta per la salvezza.
Okay.
La seconda citazione è di una persona che ha fatto parte dell'Inter del triplete, che però non nomino,
sì.
e che mi ha detto: Thiago Motta sarebbe anche un bravo ragazzo, ma è molto permaloso. E questo lo porta a fare molta fatica a creare un rapporto buono con un gruppo di persone. Quindi secondo me queste due cose vanno un pochino in contraddizione tra di loro, nel senso che è vero, se uno ha le idee ma poi non le sa trasmettere a un gruppo, perché se un giocatore alza la mano e dice: ma mister, ma non potremmo
fare diversamente,
giocare con questo 10 metri più avanti, no, non si può fare, perché l'idea è la sua e quindi basta. Quindi questo è un po' Thiago Motta come me l'hanno raccontato, poi di persona non lo conosco, però me l'hanno raccontato delle persone attendibili.
No, assolutamente. Allora io lascio alla suo pomeriggio Mimmo Cugini.
Alfredo di Praga.
Alfredo
grande
di Praga.
Mimmo.
Ci sentiamo presto.
Buon
Mimmo, un abbraccio.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao Enzo, alla prossima. Ciao a tutti.
Sto per salutare anche Enzo, ma voglio ricordare, perché so che è prossimo in uscita il tuo libro, no, caro Enzo Palladini, Dirceu per sempre. Guarda che copertina, ti faccio vedere,
che
Stefano.
Che bello Dirceu.
Grande.
Io ho conosciuto
Stefano, un grande
pensa Girovago, Enzo, è un destino incredibile, gira tutto il mondo.
A giorni è pronto.
Poi ha finito, è morto in Brasile,
travolto da un'auto a 150 all'ora che faceva una gara lungo un viale di Rio de Janeiro. Quindi
ha girato tutto il mondo.
Enzo è in uscita, giusto? È pronto a giorni?
È uscita a giorni. E mi sono commosso molto nello scriverlo perché... ho parlato con tanta gente che ha giocato con lui, che ha avuto a che fare con lui, e secondo me ne è uscito un racconto veramente, veramente interessante.
Facciamo cosa, Enzo, che appena esce lo presentiamo anche qui, così ci torniamo con un po' di calma, va bene? So che tu mi hai già inviato del materiale che adesso darò io con molta calma un'occhiata, quindi ti ringrazio come sempre e ci sentiamo prestissimo, va bene?
Grazie a voi.
Un abbraccio Enzo Palladini, break per noi, torniamo con il mercato, con un po' di approfondimenti, state con noi per recuperare.